Rieccoci in diretta su Radio Blackout, siamo in collegamento con Lorenzo Lodi che collabora con La Voce delle Lotte, un magazine online su cui ha pubblicato un articolo dal titolo Le proteste in Kazakistan e l'imperialismo anche italiano, quindi siamo in collegamento con lui. Ciao Lorenzo, grazie per la tua disponibilità.
Grazie a voi dell'invito.
Ciao. Allora inizierei subito, insomma, a commentare un po' quello che scrivevi in questo articolo. Inizi dicendo bisogna in qualche modo sgomberare il campo dalle tentazioni di derubricare questa mobilitazione, questa rivolta come qualcosa di estraneo ai giovani e alle giovani, ai lavoratori e lavoratrici, agli attivisti in Italia, o peggio come un processo esclusivamente legato allo scontro tra l'Occidente e un presunto consolidato asse Mosca-Pechino. Ecco, quindi magari se ci puoi spiegare questa prima affermazione, diciamo, con cui apri questo articolo, e poi appunto andare un po' ad approfondire effettivamente quali sono le relazioni e gli assi effettivi a livello più globale in quel contesto lì.
Sì, ho iniziato così l'articolo perché a prima occhiata il Kazakistan può sembrare un paese lontano e anche esotico. In realtà si tratta di uno dei principali paesi dai quali l'Italia si rifornisce di petrolio, il nono per la precisione. Mm-hmm. e dal punto di vista del Kazakistan in realtà l'Italia è ancora più importante, perché nel 2019 è stato il suo secondo mercato di sbocco per il petrolio. Il Kazakistan è un paese dove le multinazionali occidentali hanno dei fortissimi interessi, essendo che fondamentalmente monopolizzano queste esportazioni di petrolio.
Sì.
Multinazionali tra le quali ha un ruolo molto importante anche la nostra Eni. Questo dato è passato un pochino in sordina in altri report, perché se si vanno ad analizzare i dati sugli investimenti esteri in Kazakistan, fondamentalmente l'Italia non compare. Mm-hmm. Perché se invece si va a scavare un pochettino più a fondo, ma in realtà basta andare sul sito dell'Eni e poi controllare poi effettivamente la sede fiscale, la sede legale delle società in cui opera, si va a vedere che fondamentalmente l'Eni in Kazakistan agisce tramite tre società di diritto olandese, con le quali partecipa da un lato allo sfruttamento di due dei principali giacimenti del paese, quelli di Karachaganak e Kashagan, e dall'altro sta anche investendo negli ultimi anni in tutta una serie di progetti in energie rinnovabili. Quindi non è chiaro quanta parte di questi investimenti esteri, che formalmente sono associati all'Olanda, siano effettivamente dell'Italia, quindi dell'imperialismo italiano, dell'Eni, però è probabile che siano una parte consistente, essendo la rilevanza dei giacimenti dove opera l'Eni enorme. Mm-hmm. E la dipendenza del Kazakistan dalle esportazioni verso l'Italia è molto, molto alta. Del resto noi abbiamo anche avuto un assaggio di questo rapporto molto stretto tra l'Italia e il nostro paese, considerando le numerose visite che la D dell'Eni ha svolto appunto in Kazakistan. Ma se ricordate, qualche anno fa ci fu il caso della famiglia di quell'oppositore kazako che cercò di rifugiarsi in Italia, ma venne estradata senza, sì, senza molti, molti fronzoli, oppositore sul quale ritorno e sul quale ci sarebbero un paio di cose da dire rispetto alla questione del, della capacità dell'imperialismo occidentale di portare su, su quelle proteste, ma appunto ci, ci torno dopo. La questione appunto è che è un paese dove le stesse multinazionali che fondamentalmente hanno forti interessi da noi operano e sfruttano i lavoratori locali come sfruttano i lavoratori italiani. Ma poi ecco, passando all'altro aspetto che evidenziavo nell'introduzione, questi dati ci informano sul fatto che è un po' riduttivo vedere queste proteste come intervenire semplicemente nel contesto dello scontro tra il campo occidentale e il campo russo-cinese, nella misura in cui fondamentalmente è difficile dire che per la presa che hanno le multinazionali occidentali sul Kazakistan si tratta di un contesto esclusivamente sotto la sfera di influenza della Russia, che pure ha investimenti nel paese, ma soprattutto ha un rapporto di tipo diplomatico e militare. Questo è un po' il senso dell'introduzione. E poi non approfondisco nell'articolo, però il ragionamento sul ruolo delle multinazionali dell'imperialismo nel Kazakistan ci deve anche far riflettere poi sugli effetti sociali. Ci deve far riflettere sulle radici sociali di queste mobilitazioni e appunto su come esse vadano a intervenire su una situazione di forte diseguaglianza e di sfruttamento della popolazione locale da parte di quelle multinazionali che sono appunto le multinazionali occidentali, una situazione che è ben presente nelle rivendicazioni delle proteste che ci sono state inaugurate, come magari è già trapelato soprattutto in contesti di movimento dai lavoratori del petrolio, che negli anni passati avevano chiesto l'espropriazione delle aziende appunto straniere. E questo è un po' quanto, sperando di non averla fatta troppo lunga.
No, no, anzi, grazie per le specifiche. Nel tuo articolo parli anche di tutta la questione che riguarda i bitcoin e quindi la Cina li ha banditi e di conseguenza il Kazakistan, uno dei maggiori paesi a estrarre criptovalute, è in questa situazione. Quindi se ci puoi spiegare un po' meglio che cosa significa tutto questo discorso qua.
Sì, negli scorsi mesi in Cina c'è stato un giro di lite sull'estrazione e sulla possibilità di espansione del mercato dei bitcoin, che ha generato uno spostamento dell'attività fondamentalmente nei paesi limitrofi, soprattutto in Kazakistan, dove si poteva anche beneficiare di un contesto in cui l'energia è a basso prezzo. Bisogna fare una premessa: i bitcoin sono qualcosa di informatico che apparentemente è molto immateriale, ma di fatto si basano su enormi ma in realtà dipendono da enormi quantità di energia necessarie per far funzionare le macchine che mettono in funzione gli algoritmi necessari per estrarli. E quindi si tratta di un'attività estremamente energivora, cosa che ha generato un aumento della domanda di gas locale in Kazakistan, andando fondamentalmente a mettere sotto pressione il sistema di rifornimento del gas per la popolazione locale, in un contesto in cui fondamentalmente la maggior parte del gas viene esportato dalle multinazionali, e in un contesto in cui la maggior parte del gas viene esportato all'estero, la domanda locale è stata messa sotto pressione da questa crescita delle società di mining di criptovalute, spingendo l'autorità a forzare sul togliere i controlli sui prezzi per aumentare fondamentalmente i rifornimenti locali di gas, di rottandoli dalle esportazioni. Questo un po' questa è un po' la logica, sperando di essere stato comprensibile.
Sì, ovviamente.
È chiaro che dietro questa logica ci sono anche degli interessi economici, nella misura in cui fondamentalmente i controlli sui prezzi riducevano la possibilità di fare profitto a scapito delle popolazioni locali sulla vendita di gas, che serve soprattutto per far andare le automobili delle fasce della popolazione più povera. Il fatto poi, come scrivo nell'articolo, che aumenti la domanda locale di gas in Kazakistan, è chiaro che il fatto legato alle criptovalute rende anche per le multinazionali occidentali più interessante il Kazakistan come mercato. Quindi l'ho voluto collegare anche appunto agli interessi di quest'ultima, e non solo a una decisione presa sulla spinta di esigenze oggettive. C'è poi, ecco, da aggiungere che questo aumento di prezzi del carburante fa parte del piano di privatizzazione, di liberalizzazione del petrolio, al quale si è dato maggiore slancio a partire dal 2014, quando le casse statali, proprio per l'ascesa del prezzo del petrolio cominciato in quel periodo, hanno iniziato a svuotarsi. E quindi ecco, questa misura non è contingente, ma fa parte di un processo di privatizzazione di medio lungo periodo, e si collega anche a un'impostazione delle istituzioni finanziarie internazionali, in generale dell'imperialismo occidentale, secondo cui la crisi delle finanze statali nei paesi in via di sviluppo, o comunque del terzo mondo, sia legata a troppe spese in sussidi per il gas, che quindi sono sempre la prima voce da tagliare quando si tratta di far quadrare i conti. Sussidi per il gas, ma in generale per l'energia o per i beni di consumo. Un'impostazione che evidentemente copre le vere responsabilità della devastazione di quei paesi. Certo. Un altro dato che, per rafforzare questo ragionamento, ho cercato di mettere nell'articolo è quello sulle enormi espropriazioni di profitti che sono collegate al dominio delle multinazionali sul Kazakistan. Quindi appunto si tagliano i sussidi al gas anche per far quadrare i conti delle finanze statali, però nel frattempo un'oligarchia locale insieme alle multinazionali si arricchisce, e questa contraddizione, tornando all'argomento delle interviste, di quello che ci interessa discutere in questi giorni, è stata poi al centro delle proteste che hanno animato la prima settimana dell'anno.
Certo. Va bene, Lorenzo, io intanto ti ringrazio per questo quadro molto preciso della situazione da questo punto di vista. Non so se altri ragionamenti, insomma, da mettere sul piatto rispetto a questo, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, insomma.
Sì, sì, vorrei aggiungere che si diceva prima che l'articolo introduce il fatto che il Kazakistan non è qualcosa di esotico, che non ci interessa. Questo secondo me è vero, non solo perché fondamentalmente chi sfrutta i lavoratori kazaki sono gli stessi che sfruttano i lavoratori italiani ed europei, ma anche perché in Kazakistan è avvenuto un processo insurrezionale in cui fondamentalmente abbiamo avuto l'esempio di come una mobilitazione radicale che ha al centro la mobilitazione della classe operaia che comincia a organizzarsi possa essere determinante per sbloccare delle situazioni di sfruttamento e di accentramento dei poteri. È vero che la Russia è intervenuta per stroncare il movimento, però non bisogna dimenticare che queste lotte dei lavoratori kazaki sono riusciti anche ad ottenere delle concessioni. Infatti i controlli sui prezzi del gas sono stati ristabiliti. È importante poi inquadrare il Kazakistan e le proteste di questi giorni nel processo più generale di ripresa della lotta di classe su grande scala, cominciato nel 2019, che secondo le statistiche è stato l'anno in cui è avvenuto il maggior numero di proteste nel giro di un secolo. Dal 2019 ad oggi, appunto, grandi processi di mobilitazione quasi rivoluzionari, si potrebbe dire, non sono cessati in giro per il mondo. Basti pensare anche solo all'esempio dello sciopero generale in Colombia dell'anno scorso, ma anche sì, durante la pandemia. Basti pensare a quello che è avvenuto negli Stati Uniti con le proteste legate a Black Lives Matter. Gli esempi sono moltissimi, quindi appunto solidarizzare con i lavoratori kazaki vuol dire anche solidarizzare con chi lotta all'interno di un processo di mobilitazione di più ampia scala che ha coinvolto molti paesi del terzo mondo in via di sviluppo, ma che ha interessato in realtà anche il cuore dell'Occidente. Si pensa, appunto, abbiamo detto, a Black Lives Matter, ma in questo periodo negli Stati Uniti c'è un'ondata di scioperi di lavoratori e così via. Insomma, è importante, secondo me, considerare il Kazakistan in questo quadro.
collocare, diciamo, questa rivolta ovviamente in quanto accaduto negli ultimi tempi, e secondo appunto delle direttrici che vanno da appunto questioni sul lavoro, questioni che riguardano la salute, il maggiore sfruttamento insomma per il profitto dei soliti, che riguarda appunto multinazionali, devastazione dei territori, insomma ci sono ovviamente tutta una serie di discorsi che sono strettamente collegati. E niente, io ti saluto, che siamo in addirittura d'arrivo qua, sono quasi le 11 e noi lasceremo fra poco lo studio alla trasmissione che viene dopo di noi, e insomma ti ringrazio e speriamo di risentirci, insomma, per ulteriori aggiornamenti in futuro.
Grazie mille,
a presto. Ciao.
Ciao.
E niente, vi mandiamo un'ultima canzone e poi ci salutiamo.
Testa fina, hai in mente un colpo, gratta, gratta, gratta e vinci, ma non vinci mai. Molto meglio una classica rapina a mano armata. Alla fine mi conviene, direi, con tutte quelle banche poi, arma bianca più efficace, ma ricorda, oltre alla grana fatti consegnare il video che ti inchioda. Niente prove, Parma brucia! Parma brucia, Parma brucia, rubano tutto. Mi senti salire dalle scale, loro no, non si fanno mai annunciare. Presto getta tutto quanto nella tazza e tira l'acqua. Niente prove, Parma brucia! Parma brucia! Parma brucia! Parma brucia! Rubano tutto!
Raccolta abiti invernali adatti alla montagna.
La frontiera in inverno è anche un vestiario non adatto per attraversare sentieri innevati di montagna. La polizia di frontiera continua a fermare persone che tentano di attraversare questo confine, persone considerate illegali. Complice e solidali con chi è di passaggio, continuiamo ad essere presenti in montagna. Per questo raccogliamo vestiario da neve che includa pantaloni, occhiali, giacche, guanti, stecche per camminare, scarponi, calze da montagna, ciaspole, ghette, scaldamani, scaldapiedi, thermos, zaini.